ma faccio, cerco di essere veloce, vengo alla fine, vengo proprio in chiusura, il che è da un lato responsabilizzante e dall'altro deresponsabilizzante. Responsabilizzante perché appunto si tratta di concludere, come diceva Brahms, il problema di una sinfonia sono le ultime 50 battute del finale. È però deresponsabilizzante perché una buona parte dei colleghi e degli amici se ne sono già andati, quelli che sono ancora qui sono saturi, non nel senso dei fenomeni di Marion, ma nel senso proprio banale che non ne possono del troppo pieno, e forse proprio per questo, e questo è un vantaggio per me, non sprezzeranno il fatto che la mia esposizione sarà piuttosto breve, anzi ne saranno felicissimi. Con circolarmente mi ricollego alle parole di Agouti che ha inaugurato questo incontro. Anch'io non posso dire assolutamente di aver elaborato una mia, fra virgolette, prospettiva filosofica sul tema dell'esperienza religiosa. Qualcuno potrà dire, ma no, qualcosa di simile c'è nella prima parte teorica della mia introduzione alla filosofia della religione, ma in realtà in quel testo non c'è nulla di nuovo, nulla che io intendessi come particolarmente nuovo quando l'ho steso, così come esso non aveva e non ha nessuna particolare pretesa teorica. Testo dal profilo intenzionalmente basso, volevo fare un manuale per me stesso, per i miei corsi, per la parte istituzionale dei miei corsi, poi ho saputo con piacere che diventato anche il manuale di molti altri. In questo tentativo molto umile, lo ripeto che non aveva nessuna pretesa di originalità, non potevo tuttavia non fare riferimento esplicito o implicito al pensiero di Luigi Parison, da cui fui catturato a 18 anni alla prima lezione da lui udita e a cui sono rimasto sempre fedele, magari di una fedeltà non originale, la fedeltà dei Heinrich e dei Gabler, ecco, per carità, mentre però si sa che magari gli Strauss e i Feuerbach innovano ma al tempo stesso sfasciano, ecco, e quindi io mi sono tenuto sul versante della fedeltà non originale, non mi interessa l'originalità, casomai mi interessava trovare la possibilità di estendere, di verificare quel pensiero di cui mi sono nutrito e cui continuo a aderire su terreni che non aveva direttamente tematizzato. Mi riferisco soprattutto agli ultimi sviluppi del pensiero di Parison che a partire dagli anni Ottanta si sono appunto definiti come una ermeneutica dell'esperienza religiosa. Singolare, fra l'altro, Parison insiste proprio sul fatto che la sua ermeneutica dell'esperienza religiosa quale si trova condensata nei testi della postuma ontologia della libertà, già usciti in precedenza negli anni Ottanta sull'annuario filosofico, ecco, insiste sul fatto che la sua ermeneutica dell'esperienza religiosa non può essere confusa, non può e non deve essere confusa né con una filosofia religiosa né con una filosofia della religione. Ma che cosa intendeva ponendo questa differenza? Direi che il riflettersi è stato uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere la prima parte dell'introduzione alla filosofia della religione. Pur nell'adesione profonda al pensiero del mio maestro, quella differenza così netta posta fra ermeneutica dell'esperienza religiosa e filosofia della religione, lasciamo perdere la filosofia religiosa, e filosofia della religione, mi disturbava. In qualche modo volevo vederci chiaro e ho capito che pare che ponendo quella differenza intendeva distinguere la sua prospettiva da quella di una filosofia della religione di tipo tradizionale, la classica filosofia seconda di natura metafisico oggettivante. Ma ciò, mi chiedevo, è sufficiente per rifiutare la filosofia della religione come tale, oppure può e deve essere uno stimolo a ripensarne lo statuto? Ecco, per me l'ermeneutica dell'esperienza religiosa di Paris poteva certo non essere una filosofia della religione, nel senso classico di questa espressione, ma certo offriva gli strumenti per pensare alla possibilità di una filosofia della religione in chiave ermeneutica, che è quello che io ho tentato di mettere insieme. Ora, per Parison l'esperienza religiosa è un'esperienza originaria, perché esistenzialmente costitutiva della natura stessa dell'esistente finito, ed è tutt'uno, e qui certo ci sarebbe molto da discutere, io un po' lo discuterò, è tutt'uno con il kierkegaardiano scoprirsi dell'esistente finito come un rapporto, come lo sapete, no? Come fondamentalmente, come un rapporto con l'essere, come un rapporto nel rapporto con quello che pone il rapporto. Dovremmo riprendere tutta la prima pagina. Ora, quindi alla radice c'è quello che potremmo definire l'esperienza dell'apertura ontologica, dell'apertura all'essere, quindi il livello ontologico. Questo è il primo, non nel tempo inteso. E l'esperienza religiosa è il suo prender forma, il suo vivere nella finitezza. Si potrebbe dunque dire che l'esperienza religiosa sia una particolare declinazione, ci sono eti di aspersiani, di quell'apertura ontologica che è costitutiva dell'essere dell'uomo. Però non una qualunque fra le tante possibili esperienze, bensì la più vicina all'origine, la più originaria, quella per così dire dove l'apertura ontologica assume un volto e la fintezza ha bisogno dell'essere avvolto. Voglio dire con questo che apertura ontologica, sguardo aperto all'essere ed esperienza religiosa sono immediatamente la stessa cosa, a una domanda come questa non posso dare che una risposta, se volete, paradossale, cioè sì e no. D'altra parte, a ben vedere, questa domanda è in fondo la stessa che verte sul rapporto di prossimità, identità o differenza tra filosofia e religione e quindi sullo statuto stesso della filosofia e della religione di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni. Sono identiche, sono prossime, sono diverse, sono opposte e inconciliabili. Anche a questa serie di alternative, a ciascuna di queste alternative tra di loro diversissime che ho elencato in serie, mi sentirei di rispondere ogni volta con la stessa risposta paradossale, sì e no. Sono identiche, infatti, nella loro prima scaturigine, nella loro radice prima, che è certamente comune, la meraviglia, lo stupore da cui sgorgano, lo sono anche nella meta ultima, cui insieme convergono, seppur asintotico movimento di riunificazione, ma confliggono nelle vie percorse dall'una e dall'altra per giungervi. È qui che confliggono e divergono. È lungo la via che confliggono e divergono, ed è appunto la via la sede dei loro innumerevoli conflitti. Tuttavia, se si guarda la cosa più a fondo, si scopre agevolmente, non mi dilungo su questo, basti un accenno, che la divergenza e il conflitto nascono dal rispettivo pretendere dell'una o dell'altra, della filosofia come della religione, in diverse forme, di essere, ciascuna di esse, l'unica via per il possesso della verità. L'unica via per il possesso, della verità. Ora, il punctum dolens, il proton servus, tutta la faccenda, sta appunto qui, in questa pretesa di possesso che raggiunge su acme nella filosofia come i grandi razionalismi metafisici moderni e nella religione nelle forme dogmatismo escludente che le une e le altre, se così delineate, non danno alcuno spazio a quella nozione di esperienza su cui noi stiamo interrogandoci. infatti, perché la nozione di esperienza comporta, come è già stato qui detto in più momenti, e io voglio ritornarvi, comporta il momento della passività, della recettività, del tutto escluso tanto dalla filosofia come razionalismo metafisico, quanto dalla religione come pretesa di possesso esaustivo dell'assoluto. Ma d'altra parte è vero che non possiamo insistere solo sulla, anche questo lo abbiamo già visto, non possiamo insistere solo sulla passività e sulla recettività. Mentre mi pare che è piuttosto opportuno insistere su una dialettica di passività e di attività, di appello, ascolto e adesione, di domanda e risposta, quella dialettica di passività e attività che contraddistingue appunto la struttura dell'esistenza dell'uomo in quella sua finitezza che è anche insieme apertura all'altro da sé e alla trascendenza. E dunque questa dialettica di passività e attività, che del resto caratterizza ogni aspetto dell'esistenza umana, che definisce a mio parere il carattere più proprio dell'esperienza intesa, questo è chiaro, come essenzialmente esistenziale, e che apparenta e avvicina, senza peraltro semplicemente identificarle, l'apertura ontologica e l'esperienza religiosa come, lo ripeto, due modalità differenti dello stesso movimento di autotrascendimento. Non senza identificarle, dicevo, le vediamo vicinissime, apertura ontologica, esperienza religiosa, le vediamo vicinissime queste due modalità d'esperienza, l'una esplorata dalla filosofia, l'altra peculiare della sensibilità religiosa. Le vediamo vicinissime, ma proprio per questo non le dobbiamo confondere. Proprio il fatto che le vediamo vicinissime ci porta a insistere sulle differenze, su una differenza che è chiaro, inerisce, lo ripeto ancora una volta, come un organetto, ma per me questo è il punto fondamentale, alla nostra stessa natura di essere finiti. Qui si scatena indubbiamente un altro conflitto che mette in luce una volta di più la natura schiettamente esistenziale di questa problematica. Esistenziale, ripeto, nel senso più forte del termine e non meramente conoscitiva, perché come diceva Sorrentino ieri, io l'avrei abbracciato quando l'ho sentita, quello che è in gioco non è un'astratta questione di verità, ma è la domanda sul senso. Si tratta di un conflitto, dicevo, che certamente non vivrà né sperimenterà chi ha la fortuna, punto interrogativo, se possiamo appunto definirla tale, di collocarsi unilateralmente e a questo punto serenamente, soltanto sull'uno o sull'altro corno dell'alternativa. Tutto nella filosofia o tutto nella religione. Ma un conflitto che non può non essere vissuto come lacerante da chi, riconoscendo di partecipare in modo vitale all'esperienza religiosa, non rinunci per questo all'interrogazione filosofica sulla natura di tale esperienza e quindi voglia essere a un tempo senza contraddizioni homo religionus e filosofo, filosofo, non teologo, perché allora siamo su un terreno del tutto differente. In un discorso del genere credo non ci sia nessun intimismo né soggettivismo, ma che casomai si tratti di una ermeneutica esistenziale. Mi pare allora che a questo punto, proprio nel cuore dell'esperienza esistenziale che ho cercato di delineare, l'unica via perché filosofia e religione possano coesistere e anzi reciprocamente stimolarsi, innervarsi e fecondarsi, e ciò proprio nel fermo mantenimento di quella loro differenza che incontestabilmente inerisce alla finitezza, che l'unico modo sia quello di, che facciano entrambe un passo indietro, rinunciando quindi entrambe alla pretesa del possesso della verità e riconoscendosi cooperanti nell'esperienza della soggettività finita a quella ricerca di senso di cui si diceva poc'anzi. Questo significa appunto per me porsi su un piano ermeneutico, il terreno della ricerca e non del possesso, il terreno dell'interpretazione e non del concetto o del dogma. È quella che ho cercato altrove di delineare con una formula che tutte le formule è solo un tentativo imperfetto e che comunque so bene non essere originale perché vi si potrebbero trovare corriture severiane e altro ancora, della complementarità nella differenza di filosofia ed esperienza religiosa. Né identità dunque, né differenza assoluta dei due livelli di esperienza, ma complementarità. Ma parlare di complementarità significa nominare il dialogo, significa parlare di quel dialogo vivente che noi stessi siamo nel partecipare ad entrambe queste modalità di esperienza, quella filosofica e quella religiosa. A questo punto mi sia permesso brevemente di leggermi per risparmiarmi la fatica di parafrasare me stesso, che fra l'altro è una cosa che riesce sempre male. Questa modalità del rapporto, il dialogo nella diversità, ma diversità, no scusate, non c'è il grafico. Allora, complementarità nella differenza. Ecco appunto che al termine della discussione precedente ci siamo trovati a enunciare in modo conciso l'orientamento che ci pare più adeguato. non pensare quella differenza che mentre la mantiene ben salda per quanto riguarda tutte le questioni di metodo e la modalità dell'approccio umano, che non può essere se non razionale, non rinuncia per questo a vedere nella filosofia e nella religione due linee di approfondimento e ricerca fra loro bensì diverse e necessariamente diverse, ma germinate da un'unica problematica originaria e in infinitum proiettate verso un unico fine. In infinitum, poiché ciò che stimola e rende talvolta disperante la conflittualità tra filosofia e religione che sta alla base della loro comune tentazione totalizzante è la rispettiva pretesa di poter dare all'uomo, ciascuno a suo modo, un possesso dell'infinito. La filosofia, dilatando all'estremo il potere della ragione ed enfatizzandola sino al punto di non farne più soltanto l'organo, ma il vero e proprio soggetto oggetto della conoscenza dell'assoluto, e la religione proponendo all'uomo un rapporto con il divino che può realizzarsi solo nella cancellazione della sua costitutiva dimensione di finitezza. Oppure il che è lo stesso, sottolineando tale dimensione di finitezza fino a svolgerla in essenziale nullità. Quello che invece qui si cerca di dire è che quella differenza, quella dualità di filosofia e religione è del tutto intrinseca alla natura finita dell'uomo e della sua capacità conoscitiva. E dunque una condizione necessaria nell'esistenza presente e temporale, pur muovendosi fra i due estremi intemporali della radice originaria e della finalità ultima. Ma insieme non spinge la divaricazione sino all'inconciliabilità e all'opposizione, e piuttosto, se intesa rettamente, sta a fondamento di un dialogo e di una complementarità che forse richiede, per la sua più adeguata esplicitazione, l'abbandono delle visioni metafisiche oggettivanti e l'assunzione di una prospettiva ermeneutica. A quelle infatti risalgono tutti i tentativi di assolutizzazione e di superamento reciproco tanto dal versante filosofico quanto da quello religioso, mentre una prospettiva ermeneutica rispettosa del limite e della finitezza della ragione, ma insieme aperta alla trascendenza, è in grado di preservare il rapporto di filosofia e religione come differenza che non è opposizione e autonomia che non è separatezza. Con questo, direi, ci troviamo veramente sul terreno dell'esperienza nel senso cercato, esperienza insieme esistenziale e religiosa, in cui l'apertura all'essere nominata dalla filosofia e l'esperienza religiosa senza dismettere minimamente la loro differenza inerente alla finitezza possono coesistere. Questo non significa certo pacificare il conflitto, avere raggiunto l'identità. Ciò è impossibile, perché volersi porre in quell'identità pacificata è ibris sia della filosofia come della religione. In fondo quell'identità è solo un Dio e noi siamo uomini, e secondo la lezione di Paradiso, per me l'ermeneutica non è principalmente una metodica della filosofia, una particolare tecnica, ermeneutica, disposizione ermeneutica, è fondamentalmente questo, ricordare che non siamo Dio, ma che siamo uomini.
Grazie. Apprezzato la relazione, devo dire che ho apprezzato anche il fatto di vederla scritta elegantemente a mano con la penna su foglio di carta. Quando pensavo che se uno di noi dovesse nominare 10 grandi opere filosofiche nominerebbe tutte opere scritte con la penna, sulla carta, sulla pergamena, sul papiro.
È un problema generazionale, io parlo di una generazione che riesce a pensare soltanto quando ha... poi usa il computer per la bella copia.
Bene, allora do la parola a Giovanni Colliandro per la sua replica. Grazie.
Grazie, ringrazio Giuseppe Di Salvatore che ha avuto questa bella idea di riunirci e credo di svolgere nella maniera meno peggiore il mio ruolo, visto che l'ora è tarda, insomma, sarete tutti stanchi, se insomma, dopo un po' una piccola presa di posizione su quello che mi accomuna alla prospettiva del professor Ravera, do qualche così piccolo spunto, insomma, di quello che ha suscitato in me la lettura del suo libro, anche, diciamo, sottolineando quello su cui magari forse mi discosto un pochettino dalla sua prospettiva e dalla nobile tradizione a cui lui appartiene. Credo che Giuseppe Di Salvatore, quando ha avuto quest'idea di, insomma, segnarmi come, diciamo, rispondente, avesse in mente qualcosa del genere. Intanto dico cosa apprezzo particolarmente. Allora, intanto, io ho studiato per un po' di anni Fichte e il professore qui è uno dei pochi, assieme a De Vitis, al professor De Vitis, che in Italia si è occupato del figlio di Fichte, della prospettiva di Immanuel Hermann, e questo credo, visto che è un discepolo di Patterson, non sia una cosa, insomma, così che può essere messa totalmente tra parentesi. Non mi dilungo su Immanuel Hermann, appunto, però do qualche spunto del che cosa forse nel non detto di ciò che il professore ha appena esposto, insomma, secondo me può essere molto, molto interessante, molto stimolante. Quindi, e continuando con questi pensatori scomodi, retrivi, il professore addirittura si è dedicato a De Maistre. E non posso tacere il fascino che questa figura, proprio perché l'ora è tarda, può suscitare in chi si occupa di filosofia della religione. Non solo per quello che è stato detto, non detto, l'abuso politico che è stato fatto anche recentemente della sua figura, ma perché egli era esponente del martinismo. Non mi dilungo molto su questo, ma io ritengo che l'influenza che sulle strutture di pensiero europee ha avuto il martinismo nelle sue varie declinazioni è un qualcosa che forse andrebbe indagato un pochettino più a fondo. E la figura di De Maistre, che quando scriveva le sue opere non era esattamente un cattolico esemplare, egli era massone di una tipologia particolare, con una filosofia particolare che ha influenzato anche Fichte padre e Fichte figlio. Scusate, do un po' proprio dico qualcosa, insomma, senza dilungarmi troppo. Credo che questa struttura di pensiero piacesse anche a Patterson e ispirasse alcune cose dell'interesse di Patterson per Dostoevsky, per la temperie culturale e filosofica russa, e accomunava Patterson a quello che in qualche maniera è stato un po' un mio maestro, cioè Reinhard Laut, e la prospettiva filosofica che muoveva Laut a vedere una linea comune tra la filosofia della religione di Fichte, Dostoevsky e certe forme, insomma, della cultura mitteleuropea, ripeto, sulle quali non mi diffondo adesso. Prendo posizione nei riguardi di quello che ha detto il professore, che è anche un po' la cifra, penso, di pensiero che accomuna forse tanti tra noi, partendo da Taylor e dall'idea che ha dato in questo suo ultimo volume di secolarizzazione come sfida. Ecco, questa è la cosa per me più interessante del ponderoso volume di Charles Taylor, che adesso comincia a essere discusso anche in Italia, sono previste varie iniziative. E questa idea di secolarizzazione come sfida, a mio avviso, ci porta a rifuggire, o perlomeno secondo me forse dovrebbe portarci a rifuggire, dagli irenismi, proprio perché di fronte a una sfida il pensare che declinare in maniera così, dire che c'è possibilità di dialogo non è dare realtà a questo dialogo. È noto che aumenta a livello teoretico la pressione sul dialogo in maniera proporzionale all'aumento dei conflitti in cui la religione o la fede è utilizzata come scusa, come strumento, nemmeno strumento Canton Regni proprio strumento di violenza politica. In questi ultimi anni mi sono dedicato un po' agli studi giuridici e in particolare alla comparazione giuridica, e la comparazione giuridica secondo me potrebbe avere qualcosa da forse comunicare alla comparazione religiosa, nel senso che si fa della buona comparazione giuridica se si va a fondo della propria tradizione. Le norme hanno la loro genealogia, oltre alla loro sistematica, e lo stesso secondo me è, questo è un qualcosa che può dare degli stimoli importanti per riflettere sul concetto di tradizione all'interno, per esempio, di quella che è la tradizione cattolica, che è considerata una delle due fonti della rivelazione. Noi abbiamo, cioè, io non so dove sono arrivato ieri sera, non so cosa bene si è detto nella prima giornata, ma parlare di esperienza religiosa e di ermeneutica presuppone fare riferimento alle fonti della rivelazione, e per la tradizione cattolica la tradizione è una delle fonti di questa rivelazione, nel senso non retrivo oscurantista, ma anche nel senso in cui il mio defunto maestro Marco Maria Olivetti parlava del privilegiare l'udito rispetto alla vista. Ecco, quindi se noi non avessimo avuto la sequenza della tradizione apostolica che si è chiusa con Giovanni l'Evangelista quando è morto, della tradizione ecclesiastica che incidentalmente ha utilizzato pergamene, fogli di carta per mettere per iscritto il dato rivelato, noi non avremmo alcunché su cui fare filosofia dell'esperienza religiosa o ermeneutica dell'esperienza religiosa, e questa tradizione ha sempre riconosciuto la necessità di riflettere in primo luogo non su una generica esperienza sacra, ma su che cosa sia ad esempio la risurrezione, su che cosa sia l'incarnazione, o nello specifico la tradizione cattolica su che cos'è la ripetizione del sacrificio della croce nella messa. Questa non è, a mio avviso, semplice materia teologica, forse è stata considerata o è ritornata a essere considerata tale perché abbiamo voluto dare una piega soggettivistica / luterana, cartesiana alla filosofia della religione anche in una zona geografica che ha avuto l'avventura di essere parte della Chiesa Cattolica, ma io ritengo che mettere troppo tra parentesi questo porta sostanzialmente a uno svuotare di senso la filosofia della religione e nello specifico un'esperienza religiosa privata dei suoi contenuti più scandalosi. Io così ho buttato giù qualche riflessione volendo intitolare lo scandalo per i filosofi e riflettendo volutamente sulla Trinità e su alcune simboliche della Trinità che sono particolarmente messe tra parentesi oggi, ma che a lungo sono state indicate come modello di pensiero oltre che di prassi di preghiera. Non ho sentito nominare molto oggi, parlo di oggi, vabbè, si parlava di fenomenologia, me ne rendo conto, un mondo a me poco noto, però se noi parliamo dell'esperienza religiosa, l'esperienza religiosa sono i diversi stadi della vita mistica. Non voglio tirare in mezzo il tomismo di Gary Lagrange, che tra l'altro conosco poco, ma i tre stadi, purgativo, illuminativo e unitivo, sono un portato non solo della tradizione dei documenti del Magistero, ma di quella che è la cosiddetta scienza dei santi, un termine che è ritornato in diffusa voga nella scuola carmelitana attuale. Penso agli studiosi di filosofia della spiritualità che a Roma in particolare operano al Teresianum, e questa idea della scienza dei santi, questa idea dei diversi stadi di conoscenza di Dio, secondo me andrebbero considerati. A me piace tornare, prima stamattina la professoressa De Monticelli faceva riferimento a Schaeder, che definiva Francesco il genio assiologico che ha scoperto la santità o la sacralità delle cose. Vorrei brevemente, sa che non abbiamo molto tempo, proprio mi limito a dire queste due o tre cosette. Da Francesco e da Domenico derivano due tradizioni, metto tra parentesi la scuola carmelitana che pure mi è ancora più cara. Da Francesco viene Bonaventura, E Bonaventura scrisse, andando ben più a fondo di Meister Eckhart, nel suo testo Le cinque feste di Gesù Bambino, parlo della nascita non di Dio nell'uomo, parlo della rinascita che ogni cristiano deve fare, deve rivivere di Gesù Cristo nella sua intimità. Fu un po' più, per questo piace forse meno ai filosofi, perché fu un po' più specifico, non di Dio, di Gesù Cristo che per un cristiano, a prescindere dalla sua confessione, è Dio fatto uomo. E questo da lì, a mio avviso, si va ben oltre Eckhart, e a mio avviso anche c'è Giovanni Salmeri che si dedica da lungo tempo ad un suo scodo. Mi limito a dire semplicemente che non è un caso che da questa tradizione francescana venga il concetto di teologia come scienza pratica, teologia dal punto di vista scotista come scienza pratica, proprio perché lo scopo della teologia è per venire a questa scienza dei santi, di essere scienza salvifica. In questo senso forse si distingue sicuramente dalla filosofia della religione, che forse è l'erede un po' della teoretica di allora. Secondo Tommaso d'Aquino, per andare dall'altra parte, diciamo, dell'orbe cattolico, non è che è l'esperienza del divino che porta ad avere una fede contestualizzata, ma l'esperienza del divino presuppone questa fede, e la conoscenza di Dio è sempre soprannaturale, intendendo Dio superazione deitatis, afferma lui. In particolar modo lui dice nella Summa Theologiae, prima parte, questione 1, articolo 6, che il giudizio sulle cose divine è per modum inclinationis seum connaturalitatis, cioè per il tramite della sapienza, dono più alto tra i sette doni dello Spirito Santo. È abbastanza specifico, non perché si voleva fare una sorta di gesto giustinianeo della rivelazione, ma intendendo quello che si è cercato di sviluppare nella spiritualità cristiana nella maniera più approfondita possibile, offrendo uno strumento alla conoscenza del divino, una conoscenza faticosa, impossibile pienamente su questo in stato di adoro, impossibile pienamente sulla terra, tanto che anche Teresa di Lisieux, anche Elisabetta della Trinità, a noi più vicine, poco prima di Edith Stein, ecco, per intenderci, parlavano della necessità di ricevere alla fine della vita questo Lumen Gloriae, la visione di Dio che non si può mai avere pienamente qui. Spinoza parlò di Amor Dei Intellectualis. Da un punto di vista cristiano non si può pervenire a una conoscenza piena, quindi non si può avere una piena esperienza religiosa, e non ci si può, non ci si ferma mai, potremmo dire, in questo. C'è forse una vicinanza con le ansie contemporanee. E io mi fermerei qua, insomma. Brutalmente io vedo lo scandalo che deve esserci sempre per un filosofo, semplicemente nel guardare alla tradizione cattolica, non per rinchiudersi, ecco, oggi ci sono anche a livello accademico a volte, insomma, c'è questa contrapposizione, proprio recuperare questa dimensione scandalosa, non tanto della, non solo della resurrezione, che per me per esempio è stato il primo, ma per esempio la tematica dell'adorazione, la tematica della transustanziazione, ripensare. Karl Rahner, a me piace, ha scritto dei saggi bellissimi, Rahner, il teologo più progressista, accusato anche recentemente di questo, ha scritto dei bellissimi saggi sul cuore di Cristo e sul culto al cuore di Cristo, proprio in questa volontà di essere provocatorio. E mi fermo qua, ecco, insomma, proprio perché ritengo che continuare a pensare questo sia la possibilità vera di un dialogo, ad esempio, con l'ebraismo, che rifiuta la figura di Cristo, o con l'Islam, che rifiuta la figura di Cristo come Dio. Più volte si è parlato di fondatori, dei fondatori di religioni. Così, a mio avviso, però, si svilisce un pochettino la pretesa, la pretesa di una singola fede o di una singola religione ad essere quello che vorrebbe essere, insomma. E mi fermo, grazie.
Grazie, credo che il relatore può.
Sì, ma se mi rispondo. Certo, ma Per la verità io non sono, nonostante la sua premessa, io non sono riuscito a trovare nelle parole di Cogliandro elementi di tensione o di, con quello che io ho detto, casomai elementi di sviluppo, ma questo non per fare degli ironismi, sono perfettamente d'accordo col contro gli ironismi. Direi che, anzi, con questo mi muovo come un topo nel formaggio, ecco, perché, perché giusto in questi giorni, l'ho interrotto per venire qui, ma poi ricomincerò appena tornato a Torino, io sto mettendo in pari in un pensiero un'ermeneutica conflittuale e quella invece di Gadamer, il pensiero di Gadamer con un'ermeneutica armonizzante, dove tutto fluisce in ordine in questo medium universale del linguaggio, la fusione degli orizzonti, le tensioni che si smorzano e siamo tutti felici e contenti. Adesso scusate se la metto così alla buona, mentre un pensiero armonizzatore, ecco lì c'è effettivamente il dialogo come un po' di renismo. Se io parlo di quel dialogo che noi stessi siamo, un dialogo che è esperienza esistenziale e che nasce da questa lacerazione, da questo scontro fra due istanze che appaiono conflittuali, e allora il dialogo diventa un telos, non qualche cosa, non una sorta di liquido amniotico, ecco. Tutto il contrario, insomma, qualche cosa di sofferto, qualcosa che ha sempre da essere e mai un dato. Ecco, per quanto riguarda certamente il fatto che un'ermeneutica dell'esperienza religiosa svolta da un pensatore occidentale, appartenente alla tradizione europea, cristiana, eccetera, si misuri con le figure o i miti della tradizione biblico-cristiana, questo è il problema dell'ermeneutica dell'appartenenza, cioè il problema della tradizione, d'accordo, ma come situazionalità storica relativa alla fintezza, noi siamo dentro una certa religione, ma il problema è non assolutizzarla, cioè riconoscerla, assumerla come punto di partenza per il confronto con altre tradizioni, ma io non posso trasformarmi nell'altro, questo è un mito, è un mito nel senso deteriore della parola. Infine, ho preso, può darsi che qualche cosa mi sia sfuggita, il problema mi pare ci fosse del filosofare sulla mistica. Ecco, io qui ho qualche perplessità. Io credo che si possa filosofare nella mistica o dalla mistica, ma non sulla mistica. Cioè, chi che non sia possibile parlarne dall'esterno e proiettarli su categorie concettuali. Chi non passa di lì e bene che faccia, giusto? E quindi il problema di una filosofia della mistica mi sembra che sia mal posto. Solo il mistico può. C'è stato un bel convegno alla Cattolica 2 o 3 mesi fa, proprio su questi temi, insomma. E quindi io eventualmente rimando a Cerave.
diciamo, conosco delle persone che sono
proprio su questi temi. Basta.
Grazie, faccio una cosa scorrettissima, cioè non solo mi do la parola, ma intervengo più verso il rispondente che verso il relatore. Perché dire la faccia che fa quando ti dico che ho notato una elegante traccia di calvinismo in ciò che ha detto? E cioè, faccio più una figata.
Siamo stati a Ginevra insieme per 6 mesi.
E cioè, quando ha detto, secondo la tradizione cattolica, virgola, la tradizione è il vettore della rivelazione divina, è parte, fonte della rivelazione divina. Secondo la tradizione cattolica, virgola, la tradizione. Bene, sostituendo la parola tradizione con scrittura, è lo stesso modo in cui Calvino giustifica la rivelazione della scrittura, cioè secondo la scrittura è rivelata, quindi noi sappiamo che è rivelata. Il che, ahimè, è un po' circolare, intendo dire, nel senso che bisogna poi sempre avere un criterio per distinguere una scrittura sacra da un foglio che scrivo io in questo momento e dico, scrivo, io sono Dio e dico la verità, e lo mostro, insomma, Dio fa il manicomio, ecco. Intendo dire che io ho l'impressione che tutto il problema che stiamo articolando da 2 giorni, ecco, rispetto al tema dell'esperienza, in una certa prospettiva è anche il modo per, come dire, per rompere questi circoli viziosi, che non sono soltanto teorici, che tutte le sette di questo mondo dicono, ah, dall'esterno tu non puoi capire, ma devi prima entrare e poi capirai che siamo nel vero, no? Ecco, è un problema grave, cioè il problema di ciò che rompe il circolo vizioso. Lo dico perché hai tirato in causa giustamente il mio criptoscopismo, e la seconda parte del prologo dell'Ordinatio, io credo di interpretarla correttamente, tutta come il tentativo abbastanza ben riuscito di uscire da questo circolo vizioso. Che insomma vedo importante, ecco, ma lo dico solo come un contributo alla discussione.
Poi rispondo.
Benissimo, allora credo che visto che forse noi che rimaniamo per non tenere qui possiamo andare avanti all night long. Allora, dunque, se c'era lì prima Francesco, giusto? Ecco, e poi si va.
Dunque, vista l'ora tarda e il circolo ristretto, possono essere entrambe due, diciamo, condizioni cairologiche, insomma, quindi direi che possiamo, posso forse anche permettermi una piccola provocazione, no? Mi ricollego a quanto diceva il professor Ravera rispetto alla centralità del piano ermeneutico rispetto e quindi alla preminenza del momento della rinuncia al possesso della verità. Allora, questo tema è un tema che io declinerei nella sua versione lessinghiana. Ricordiamo quel famoso passaggio di Heine Dublick di Lessing, laddove appunto Lessing dice: se Dio tenesse nella sua mano destra tutta la verità, nella mano sinistra il mio turno incedere nella ricerca verso di essa, e mi chiedesse di scegliere, io mi precipiterei alla sua sinistra e direi: scegli, padre, ho scelto, io prendi, per me è la ricerca della verità, la verità pura è soltanto per te. Allora, questa frase lapidaria di Lessing, e Lessing tra l'altro era un nome che mi veniva evocato anche dall'ultima notazione che veniva fatta rispetto, perché il problema che veniva sollevato da ultimo è il problema tornato anche questa mattina, quello citato, il discorso del dilemma di Eutifrone. In Lessing è il problema, è la questione degli che viene affrontata negli axiomata, vale a dire il problema della critica lessingiana alla teopneustia, e il problema è della critica al fatto che le scritture non sono sacre, cioè, allora il problema è: le scritture sono vere perché sono state rivelate, o sono rivelate perché sono vere? Insomma, cioè, quindi questo dilemma, che è il problema appunto, che è un dilemma di tipo che riguarda appunto il grado di autorità anche, no, del contenuto religioso. Allora, la provocazione è questa: se noi diamo per plausibile questa prospettiva lessingiana, questa prospettiva della preminenza del possesso, della ricerca della verità sul suo possesso, non dovremmo essere coerenti fino in fondo e dire che allora questa prospettiva, da un punto di vista filosofico religioso, ci porta necessariamente, mi pare, a mettere in radicale crisi la distinzione tra coerentes e beati possidentes, e quindi la mette in crisi la cosiddetta teologia dei due piani, la distinzione cioè tra natura e soprannatura, coloro che sono dotati, che hanno il dono particolare di una rivelazione, e coloro che non ce l'hanno. Per non scandalizzare troppo, dico che insomma, questa critica alla teologia dei due piani era già stata sviluppata da quell'opera del 40, credo del 46, di De Lubac sul soprannaturale. Insomma. Poi De Lubac è stato anche creato cardinale, dopo, insomma, noi non spieghiamo tanto, insomma, ma credo che quindi possiamo in qualche modo anche metterci tranquilli da questo punto di vista. Però ecco, mi chiedo, non è questo davvero un punto decisivo, cioè la critica alla teologia dei due piani che dovrebbe essere portata avanti consapevolmente dalla filosofia della religione in questa prospettiva?
Sì, una domanda molto secca. L'ermeneutica del mito, in ambito filosofico, in ambito teologico generale, diciamo, in ambito di filosofia della religione, ha una prospettiva diversa o no?
Posso aggiungere anche una cosa, corroborando l'intervento di Francesco su Lessing. Anche a me veniva in mente Lessing per una ragione mi vicina ma un po' diversa, cioè questa questione del circolo che è stata evocata, del circolo vizioso, in qualche modo chiamato anche petizio principi, che ad esempio Reimarus, cioè appunto l'autore di quei famosi frammenti che scatenarono il frammento Zeit, insomma, che diedero là a Lessing per scrivere gli scritti. Ecco, Reimarus ad esempio denuncia la petizio principi della rivelazione, per cui l'autorità della rivelazione è fondata sulle scritture, le quali abbisognano, cioè, per fondarsi si fondano su se stesse, cioè ciò che dovrebbe essere dimostrato diventa il presupposto. Ecco, ma questa questione è una questione molto lunga e lontana, vale a dire, la si ritrova in Spinoza, nel Tractatus, nella prefazione, la si ritrova in Hobbes, la si ritrova in Toland, cioè ho l'impressione che c'è tutta una linea della filosofia moderna che attraverso soprattutto l'applicazione del metodo storico critico alle scritture è pervenuta a questa, è un sintomo secondo me di quella crisi dell'autorità, di quella crisi del concetto di verità come qualcosa che proviene dal passato, che è l'essenza secondo me del moderno. La modernità in fondo è, cos'è, lo dice benissimo per esempio Lutero Matteo in una lezione magistrale sul concetto di modernità, dice: cos'è la modernità alla fine? È la crisi dell'idea che la verità proviene dal passato, dall'antichità, no? E invece è qualcosa che va ricercata modo, ora, no? Da questo punto di vista mi pare che questo tema abbia profondamente a che fare anche questo con la filosofia della religione, perché Lessing fonda la sua idea di filosofia della religione proprio sul tentativo di uscire da quel circolo vizioso. Come si esce da quel circolo vizioso? Ecco, lui dice il salto non è alle prove storiche, è la famosa questione del brutto largo fossato, no? Che Lessing non può saltare, ma come si esce? Ecco, attraverso un altro salto, non dalla storia all'eternità, ma a quello che lui chiama, in uno scritto proprio legato alla disputa con lui e col pastore Goetz, insomma, e al fragmento estraico, il salto a quello che lui chiama la verità interna del religioso. Dalla verità ermeneutica, cioè fondata su prove storiche che non portano a nulla, perché la storia in un certo modo si insabbia, no? La religione autentica è la questione dei tre anelli, no? Di Nathan il saggio, insomma, Dio stesso ha voluto in qualche modo, no? Confondere le acque, no? Sembra quasi che per sua volontà non sappiamo quale sia la religione vera. Allora le prove storiche non portano, come i tre fratelli non riescono, no? Nessuno di loro a dimostrare la verità della loro posizione. Le prove storiche non portano a nulla. Allora qual è la soluzione, secondo me, attualissima che lei si dà a questa questione, che è il problema della vera religione, poi? È quella di fondarla sulla verità interna, che poi è la verità eterna. È la verità di Nathan quando, no, riceve, tanto per declinare in questo modo plastico, esistenziale, cos'è la verità interna? È quell'attimo, quell'augenblick in cui Nathan, in quella scena sublime, che forse è il vertice di Nathan il saggio, accoglie questa bimba, Recha, no? Dal braccio di Fratres Bonafides, dopo che il pogrom cristiano aveva sterminato la sua famiglia, perde la sua moglie e 7 figli, e dice: di 7 che ne ho persi, una la ricevo. Dopo questo attimo di ribellione, di rivolta molto giobbica, quella scena è patentemente giobbica, no? Dopo l'attimo di rivolta, Dio, ma Dio, perché hai permesso questo? Un attimo dopo c'è l'abbandono a Dio, che, e quindi il ricevere questa bimba dalle braccia di questo fratello, che poi diventerà la sua figlia adottiva Recha. Ecco, quell'esperienza lì, che tra l'altro include la rivolta e l'abbandono, no? L'attività e la passività ancora una volta, ecco, credo che in quel nucleo ci sia forse la verità interna del religioso, tutta tra l'altro plasticamente descritta in chiave etica, quindi è una scena straordinaria che tra l'altro dà la concretezza di ciò di cui stiamo parlando, insomma l'esperienza religiosa, secondo me, di cui stiamo parlando poi, è quell'attimo di Nathan che traduce, per cui tutta la storia, tutte le prove storiche in qualche modo possono andare, come dice Lessing, dove vogliono, no? E in quell'attimo lì la verità del religioso, insomma. Quindi a me pare che questo sia un modo molto attuale di costruire la filosofia della religione, insomma. Grazie comunque della sua bellissima relazione.
Provocazione per provocazione, siccome oggi ne abbiamo sentite tante di enormità, permettetemi, ne aggiungo un'altra. Allora, avevo l'impressione, mentre tu svolgevi il discorso, che ci fosse un'operazione un po' strana, un po' teatrale, cioè di prefigurare i protagonisti di un possibile scontro o incontro o compatibilità, però a uso e consumo di questa tesi finale, dice sì, possono andare, perché dobbiamo fare ermeneutica. Poi quando cioè è già prefigurato, siccome quelli si scontrano, però non si devono fare male, però neanche devono essere irenici, quindi dobbiamo fare solo ermeneutica. Dopodiché io pensavo che, tu saltassi sulla sedia quando hai sentito la tradizione, quelle cose là, cioè lo spostamento dello status questionis, che è l'esperire religioso, nelle forme in cui poi questo esperire si traduce e si cristallizza.
E dove altro potrebbe...
L'ermeneutica serve proprio a quello. Se non vuole essere irenismo, ma non vuole neanche essere, non riconoscimento dell'altro, l'ermeneutico si muove proprio là. Se io escludo questi due, allora, altra enormità. Lì il Corano, valorizza la figura di Isaia, cioè di Gesù. Va bene? Però dice: ah, attenzione, quelli dicono, gli infedeli, cioè quelli che non sono fedeli a Dio, dicono che è Dio. Guardiamoci da questo. Ovviamente in questo il Corano è abbastanza in linea anche con il Nuovo Testamento, perché mai Gesù ha detto io sono il figlio di Dio, mai. Va bene, l'hanno detto i cristiani, che è altra cosa. Guardate, questo è un grosso problema ermeneutico, se non vogliamo entrare in quei cortocircuiti che, e questo lo dico, altra enormità, che rendono poi certe forme di religione, come dire, lontane dal vissuto, cioè dalla loro scaturigine, quelle forme, vabbè? E creano il discredito dell'esperienza religiosa.
Posso aggiungere?
Ah, sì, sì, aggiungi.
Anche se io volevo dare una risposta fulminante, brevissima, lo faccio senza microfono.
Ci fulminiamo.
La risposta a tutte le contraddizioni che tu hai ora enunciato sta nel gesto di Nathan descritto da voi.
Okay.
Cioè sta nella, nell'uscire della teoresi da se stessa e nel diventare non il dialogo gadameriano, come dicevo prima, ma nel diventare reale atto di accoglienza. Questo è il punto.
Non è,
ma questo non avviene,
non è bene un bicchiere d'acqua.
Ma questo non avviene senza i passi indietro, senza i passi indietro di cui io parlavo.
Scusa,
il passo indietro non è un atto iranistico, il passo indietro è la cosa più tremendamente difficile che ci sia a questo mondo.
È quella tradizione, quel tipo di tradizione accoglie, per esempio, un'altra modalità e forma di esperienza religiosa, tipo quella coranica. No, io lo dico perché ho degli studenti.
C'è una mediazione etica.
Io voglio rimanere sul piano dello statuto e dello status questius. Poi è certo che ci sono molte cose che rendono possibile.
Io ho apprezzato invece la precisazione di Cogliandro, cioè il richiamo alla consapevolezza della tradizione. Ma perché? E questo era anche il senso della piccola obiezione che avevo mosso a Loretta De Monticelli, e ne abbiamo parlato anche ieri sera e lei non era d'accordo. Ad esempio, perché quello che fa lei, secondo me, era di connotare l'esperienza religiosa in senso cristiano, ma non sapendo, cioè intendendola come esperienza religiosa tout court, cioè valida universalmente. Per non cadere in questo, che secondo me è un errore, è giusto prendere consapevolezza, per esempio, del fatto che il termine, anche lo stesso termine persona, deriva da un'elaborazione teologica, cristologica, trinitaria, da cui non si può prescindere. Quindi per questo secondo me è innanzitutto buona cosa, per chi vuole fare filosofia della religione e anche dell'esperienza religiosa, padroneggiare i termini che usa, anche in senso genealogico, e questo senso genealogico deriva da un portato di tradizione anche ecclesiastica, nel senso della terminologia cristiana. Oggi il professor Sorrentino mi sollecitava nel rapporto fra concezione personalista e mediazione ecclesiastica, che poi non c'è stato tempo per rispondere, sì, che volevo brevemente farlo qui, cioè perché è nello stesso senso. Ora, è chiaro che il problema esiste per il personalismo, soprattutto come presentato da Roberto De Monticelli, e il problema esiste forse per tutto il personalismo, però è chiaro che il cristianesimo senza Chiesa non esiste. Cioè, non sto parlando di Cristo, sto parlando del cristianesimo. Cioè, noi conosciamo Gesù attraverso i Vangeli, che sono già tradizione Gesù, e a ben guardare sono però diverse tradizioni, cioè elaborazioni personali di un fuoco centrale, no? Allora, però, nella concezione personalista, questa tradizione deve servire a rendere, diciamo, presente Iket Nung, qui adesso, la realtà personale di Dio in vista della salvezza personale del singolo uomo,
Se non fa questo, la Chiesa tradisce il traditum. Ecco, questo era per precisare la, il rapporto.
Repliche?
Mi darà atto, Giuseppe, mi ricordo quando, quando mi ha annunciato che avrei fatto il commentatore del professor Ravera, detto, siccome il professor Ravera è una persona molto gentile, garbata, eccetera, lo metto accanto a te, che invece provocherai probabilmente un po' di discussione. Comunque, comunque scherzi a parte, giusto? Io non, ho non sono sicuro di quello che mi hai detto tu, Giovanni, perché calvinismo, io capisco la buttata, però secondo me la Bibbia o il Nuovo Antico Testamento, insomma, la rivelazione scritta viene riconosciuta come tale perché, perché è stata trasmessa così come è stata trasmessa. E a un certo punto, ora non ricordo la sequenza precisa, i vari quattro Vangeli furono stabiliti in una maniera, l'ultimo pare sia quello di Giovanni, le lettere di Paolo, alcune delle lettere di Paolo sono i primi documenti della rivelazione che, in cui Cristo viene riconosciuto figlio di Dio, Giovanni 17, la preghiera sacerdotale pure. E, io non so, capisco che è bene trovare dei fondamenti comuni, ad esempio con Maria nel Corano o appunto Gesù profeta e uomo saggio nel Corano, però cristianesimo significa riconoscere Gesù Cristo è Dio, figlio di Dio, cioè Dio incarnato, risorto, se no banalmente Paolo diceva vana è la nostra fede, se no di che parliamo? Il discorso del calvinismo, secondo me il discorso della tradizione, il discorso tradizionale proprio evita lo spirito settario, perché non sorge uno a dire io ho dato una nuova interpretazione, gli altri prima di me non hanno capito bene, vedi Lutero, vedi Calvino stesso. A me ha aiutato molto, ecco, forse per connotare meglio, lo studio della mistica ebraica da un po' di anni, che insomma cerco di portare avanti a un parallelo, che gli ebrei, la Kabbalah è la tradizione per loro, e hanno sentito la necessità dopo la distruzione del Tempio e la fine del sacerdozio, con quello che poi è diventato il Talmud, che tra breve avremo integralmente in italiano, e l'idea di una seconda rivelazione, la Mishnah, e la Gemara, che è la continua reinterpretazione a opera dei saggi, dei Rav, di questa scrittura che tuttora per loro è normativa. E devo dire che a me ha aiutato a capire meglio quello che sporse i nostri, per questo a me interessa di più la filosofia della religione e della teologia, perché mi sa che i teologi un po' lo hanno voluto mettere tra parentesi questo nelle ultime generazioni, influenzati a mio avviso da questa volontà a tutti i costi di voler trovare il minimo comun denominatore o quello che sia, non lo so. E in questo senso questa ricerca di essenzialità io lo vedo nei simboli, e ripeto che possono sembrare forse più antitetici alla sensibilità contemporanea, ma la ricerca di una simbolica non è la ricerca di un'identità per il piacere dell'identità, proprio il contrario. E la ricerca di simboli che ci stranino dalla nostra pretesa identità, che vuole essere un'identità dialogante, non so se è un'idea, non so se l'ho chiara, anche se l'ho preciso abbastanza così. Proprio in questo sta lo spirito di una feconda provocazione in questi. Per esempio, secondo me, Meister Eckhart non dice niente sul cristianesimo. Dice molto di più San Bernardo nei commenti al Cattivo dei Cantici, o che ne so, Veronica Giuliani, che fa una continua ruminazione della passione di Cristo. E questo potrebbe essere non un filosofare sulla mistica, ma un filosofare sull'esperienza religiosa.
Ci sono delle domande che sono rimaste per aria, perché abbiamo risposto. posto di impulso a quelle che sono venute dopo, quindi dobbiamo tornare. Zucca, ermeneutica del mito, sì, ma del mito inteso nel senso della filosofia della mitologia scandinava, cioè del mito che contiene, non che copre e nasconde, ma che contiene la stessa verità della rivelazione soltanto sotto una forma ancora in divenire. Ecco, per quanto riguarda invece Ghia, confesso che mi ha messo in difficoltà. No, è una domanda alla quale ho delle difficoltà a rispondere di colpo. Ci devo riflettere parecchio, perché si tratta di una... Da un lato non... questo poi è venuto fuori anche da Sevada Vallanti. Da un lato non avevo pensato alle implicazioni lessinghiane di del fare un passo indietro rispetto al possesso della verità. Tuttavia, sai, tertium non datur, o possesso o ricerca. Il possesso è pericolosissimo, perché il possesso diventa qualcosa in cui la verità implode, ti si squaglia e ti ci bruci, insomma, cioè qualche cosa di... una filosofia che affermi il possesso esaustivo della verità ha un unico destino: non può andare oltre se stessa. Non può andare oltre se stessa, poiché però è sempre una realtà temporale e empirica, anche una filosofia. Questo fa scattare un colossale cortocircuito, per cui quella filosofia si sfalda e resta un monumento. Il destino del sistema italiano è guardato, come sono abituato a farlo io, da una prospettiva kierkegaardiana, è precisamente questo, cioè di implodere perché l'identificazione con la compiuta con la verità non tiene, non può e non può tenere. Ma lo stesso si potrebbe dire per Spinoza, per il sistema di Spinoza, anche per i razionalismi metafisici in generale, come prima avevo detto. Sì, ho detto tertium non datur fra possesso e ricerca. Beh, non è vero, però un tertium datur, ma qui poi mi si accusa di irenismo, cioè, il tertium è precisamente il prospettivismo ermeneutico, cioè la dialogicità del prospettivismo ermeneutico, cioè la partecipazione alla verità come origine nelle diverse manifestazioni, ciascuno di noi è l'attore. Naturalmente questo comporta in sé il passo indietro, cioè la coscienza della fintezza della propria prospettiva, che però è sempre una prospettiva di una realtà, insomma. E quindi proprio per questo è in grado di incontrarsi con le altre, ma non rinunciando a sé, affermando a sé, cioè affermando sé come finita si incontra con le altre. Questo per rispondere a Lessing sulle implicazioni sulle implicazioni che vengono da una scelta lessingiana, e quindi anche il problema della teologia dei due piani, eccetera. Io ho cercato di dire che non è una scelta lessingiana in senso letterale, anzi non lo è affatto, e quindi il resto viene da sé, insomma.
Questo questo silenzio meditativo che...
è il rene
la pace della contemplazione.
Ecco, io credo che siamo abbastanza sazi e cotti,
sì.
E allora do la parola al nostro carissimo organizzatore.
Ma nessuna parola irenica per finire, ancora parola di volta. No, in realtà ho un bisogno impellente, che è quello innanzitutto di scaricare i ringraziamenti che ho in parte, cioè, i ringraziamenti che ho ricevuto in continuazione da tutti, sottolineando che l'organizzazione di questo incontro è stato un lavoro assolutamente collettivo. E per quanto sono sempre stato in prima linea a parlare, in realtà c'è tutta un'equipe che ha reso possibile questo incontro, e quindi voglio ringraziare personalmente, e mi permetto di allargare i vostri ringraziamenti che ho ricevuto innanzitutto all'Istituto Campostrini, nella persona di Suor Fernanda, perché l'Istituto Campostrini ha costituito un supporto indispensabile. E in particolar modo la Presidente della Fondazione Rosemary Palvarini, Massimo Schiavi, con cui ho elaborato, ho portato avanti, ideato queste due giornate, e alle persone forse più silenti in queste due giornate, che sono state di grandissime, veramente preziose, Anisoara, Carmen, Lili, Andrea, Florentina, Celina, Massimo, Raffaella e Elena, senza i quali questa impresa non sarebbe stata possibile. E quindi passo dei ringraziamenti a questi ringraziamenti che sento molto importanti, ai ringraziamenti a tutti voi, ovviamente. Diciamo che ho praticato negli ultimi anni molto l'estero, e pensavo sempre che in Italia ci fosse una certa difficoltà nel ritrovare la passione alla discussione filosofica, e il motivo per cui insistevo tanto nell'organizzare in questo modo l'incontro era dovuto a questa cosa. In realtà sono stato piacevolmente stupito, vedo che c'è assolutamente viva, e soprattutto nell'ambito di questa regione, questa passione, e ne sono contento. Quindi vi ringrazio soprattutto di essere stati le regole del gioco che ho imposto un po' in maniera autoritaria, forse, di esservi messi in discussione, e insomma la pluralità delle posizioni ha dimostrato la vivacità e la diversità delle voci su una questione così scottante. Mi piace molto che sia terminata così, mi piace molto che sia terminata soprattutto con le parole di Ranieri, che dice: ci devo pensare. Per me questo è il momento forse più importante in una discussione filosofica, quando ci si arresta e si rimanda e si dice: ci devo pensare, dove la questione resta aperta, tra l'altro su una questione che in qualche modo mi sembra di scorgere come totalmente trasversale rispetto alle due giornate, cioè questa questione sollevata in ultimo sulla circolarità, che forse era quella della tautologicità, in parte quella della tautologicità in Banca degli Ieri, che poi ha trapassato in qualche modo le due giornate, e la questione della fuoriuscita da questa circolarità, quindi non una questione qualsiasi, ma proprio poi ognuno tira la fila come fosse una delle questioni principali. E vi ringrazio per questo essere messo in discussione in una dimensione orale. Mi fa piacere che Giovanni alla fine ha ricordato quanto il nostro comune maestro diceva sull'importanza di come la filosofia, e la filosofia della religione evidentemente passa forse più dall'udito che dalla vista. Io ci credo, personalmente credo che in questi momenti in cui si parla più che si scrive, forse avviene qualcosa di importante per tutti. E ringrazio in particolar modo le persone più giovani, i ragazzi, i commentatori, che hanno avuto comunque un ruolo necessariamente, per come è impostata la cosa, più defilato. Non solo per aver accettato un compito difficile, di misurarsi con composizioni che non erano spesso molto lontane dai loro, in alcuni casi non era così, ma
era stato il mio interesse, anche perché la contrapposizione spesso è interna alla stessa, allo stesso approccio. Diciamo che forse c'è, appunto, come diceva Salmeri, una certa saturazione naturale. Diciamo che forse verrebbe non più da dire placet experire a questo punto, o almeno quell'experire forse dell'erlebnis riflessivo, che è appunto questa stanza chiusa su cui, in cui abbiamo riflettuto sull'esperire, forse no, forse possiamo dire ancora invece placet experire, se pensiamo all'experire dell'erfarum, cioè di questo fare che vi accompagnerà in Verona, fuori dall'Alberta al più presto possibile. In questo dopo voglio dire una cosa importante in cui crediamo molto, in questa fondazione e in particolare per le attività del centro studi. Questi eventi non sono isolati, sono degli eventi, non vi lasceremo soli sostanzialmente, questi eventi vogliono essere dei tasselli che vengono portati avanti nel tempo. Quindi queste questioni torneranno, noi proseguiremo le attività in cui saremo sempre al corrente. In particolare stiamo studiando un'ipotesi anche di rendere, perché non scritta nonostante la nostra fine dell'oralità, questo quanto è avvenuto questi due giorni. Nei prossimi tempi quindi sarete informati di queste ipotesi, e quindi nel caso poi ci organizzeremo per formalizzare da un punto di vista scritto questa esperienza, che ritengo io ho trovato estremamente interessante, e quindi ringrazio ancora tutti, richiamando un ultimo caso che spieghi nel senso dell'affare. Grazie.